Capitolo 18. Ciò che videro nel paese del Dorado. Cacambo testificò al suo oste tutta la sua curiosità. L'oste gli disse: «Io sono molto ignorante e me ne trovo bene, ma qui abbiamo un vecchio ritiratosi dalla corte, che è il più sapiente uomo del regno e il più comunicativo». Egli condusse Cacambo dal vecchio. Candido allora, che non faceva altra figura che di secondo personaggio, seguiva il suo servo. Entrarono essi in una casa molto semplice, poiché la porta non era che di argento e le soffitte degli appartamenti non erano che d'oro, ma lavorate con gusto tale che le più ricche soffitte non le oscuravano. L'anticamera non era in vero incrostata che di rubini e di smeraldi, ma l'ordine nel quale tutt'era disposto correggeva bene quella somma semplicità. Il vecchio ricevé i due forastieri sopra un sofà spiumacciato di penne di colibrì, fece lor presentare dei liquori in vasi di diamanti e appagò poi la lor curiosità in questi termini: «Io sono nell'età di 72 anni e ho saputo dal fu mio padre, scudiere del re, le stupende rivoluzioni del Perù, delle quali egli fu testimone. Il regno ove noi siamo è l'antica patria degli Incas, che ne uscirono imprudentemente per andare a soggiogare una parte del mondo e che furono finalmente distrutti dagli spagnoli. I principi della lor famiglia che restarono nel lor paese nativo furono più saggi. Essi comandarono col consenso della nazione che nessun abitante non uscisse dal nostro piccolo regno. Ed ecco come ci siamo conservati nella nostra innocenza e nella nostra felicità. Gli spagnoli hanno avuto una conoscenza confusa di questo paese. Essi l'hanno chiamato l'Eldorado, ed un inglese nominato il Cavalier Raleigh ci si avvicinò circa 100 anni sono. Ma siccome noi siamo circondati da scogliere inaccessibili e da precipizi, perciò siamo sempre stati, fino al presente, al sicuro dalla rapacità delle nazioni d'Europa, che hanno un'avidità incomprensibile per i sassi e per il fango della nostra terra, e che per averne ci ucciderebbero tutti dal primo all'ultimo». La conversazione fu lunga, o andò a cadere sulla forma di governo, su costumi, sulle femmine, sui pubblici spettacoli e sulle arti. Candido, infine, che avea sempre piacere alla metafisica, fece dimandare da Cacambo se nel paese vi era una religione. Il vecchio arrossì un poco. «Come dunque, diss'egli, potete voi dubitarne? Ci prendete forse per ingrati?» Cacambo gli dimandò umilmente qual era la religione del Dorado. Il vecchio arrossì ancora. «Che forse possono esservi due religioni?» diss'egli. «Noi abbiamo la religione, credio, di tutto il mondo. Noi adoriamo il Dio dalla sera alla mattina». «Non adorate voi che un solo Dio?» disse Cacambo, che serviva sempre d'interprete a dubbi di Candido. «Apparentemente», disse il vecchio, «non ve ne sono né due, né tre, né quattro. Io vi confesso che mi pare che le genti del vostro mondo facciano delle dimande ben singolari». Candido non lasciava di far interrogare questo buon vecchio. Ei volle sapere come si pregava Iddio nell'Eldorado. «Non lo preghiamo», disse il buono e rispettabile vecchio. «Non abbiamo nulla da chiedergli. Ei ci dà tutto ciò che ci abbisogna e noi lo ringraziamo senza fine». Candido aveva la curiosità a veder dei preti e fece domandare se ve n'erano. Il buon vecchio sorrise. «Amici miei», disse egli, «noi siamo tutti preti. Il re e tutti i capi di famiglia cantan degli inni di rendimento di grazie. Solennemente e tutte le mattine, e 5 o 6.000 musici le accompagnano. Come? Voi non avete frati che insegnino, che disputino, che governino, che brighino e che facciano bruciare la gente che non è del loro parere? Bisognerebbe che noi fossimo ben pazzi, disse il vecchio. Noi siamo tutti di un medesimo sentimento e non intendiamo ciò che vogliate dire co vostri frati. Candido a tutti quei discorsi restava maravigliato e diceva fra sé medesimo: questo paese è ben differente dalla Vestfalia e dal castello del signor barone. Se il nostro amico Pangloss avesse veduto Eldorado, non avrebbe egli più detto che il castello di Thunder Ten Tronk era quel che vedi meglio sulla terra. È certo che bisogna viaggiare. Dopo questa lunga conversazione, il buon vecchio fece attaccare la carrozza a 6 montoni e diede 12 dei suoi domestici ai 2 viaggiatori per farli condurre alla corte. «Scusatemi», disse loro, «se la mia età mi toglie l'onore di accompagnarvi. Il re vi riceverà in una maniera di cui non sarete mal soddisfatti e voi perdonerete senza dubbio agli usi del paese, se ve ne sono alcuni che vi dispiacciano». Candido e Cacambo salirono in carrozza. I 6 montoni volavano e in meno di 4 ore arrivarono al palazzo del re, situato alla cima della capitale. L'ingresso era di 220 piedi di altezza e 100 di larghezza. È impossibile di esprimere qual ne fosse la materia. Si può considerare qual prodigiosa superiorità ella doveva avere su quei sassi e su quella sabbia che noi chiamiamo oro e gemme. 20 belle ragazze della guardia ricevettero Candido e Cacambo al discendere dalla carrozza. Li condussero ai bagni, li vestirono di abiti tessuti di piuma di colibrì. E dopo i granduffiziali e granduffizialesse della corona li introdussero all'appartamento di Sua Maestà in mezzo a 2 file ciascuna di 1.000 musici, secondo l'uso ordinario. Quando essi si avvicinarono alla sala del trono, Cacambo dimandò a un granduffiziale come bisognava contenersi per salutare Sua Maestà, se si stava a ginocchioni o con la pancia per terra, se si mettevano le mani sulla testa o sul di dietro, se si leccava la polvere della sala, in una parola, qual era il cerimoniale. «L'uso», disse il granduffiziale, «è di abbracciare il re e baciarlo da una parte e dall'altra». Candido e Cacambo saltarono al collo di Sua Maestà ed egli li ricevé con tutta la grazia immaginabile e li invitò gentilmente a cena. Frattanto si fece lor vedere la città, gli edifici pubblici innalzati fino alle nuvole, i passeggi adornati di 1.000 colonne, le fontane d'acqua pura, quelle d'acqua di rosa, quelle di liquor di canna da zucchero, che gettavano zampilli continuamente nelle vaste piazze lastricate di una specie di pietra che tramandavano un odore simile a quella del garofano e della cannella. Candido chiese di vedere il Palazzo della Giustizia e il Parlamento. O gli si disse che non vi era nulla di questo, né mai si facevano liti. Dimandò se vi erano delle prigioni, e gli si disse che no. Ciò lo stupì d'avvantaggio, e finalmente quel che più gli piacque fu il Palazzo delle Scienze, nel quale ei vide una galleria di 2.000 passi, tutta piena di strumenti di fisica. Dopo di aver trascorsa tutto il dopo pranzo presso a poco la 1.000ª parte della città, furono ricondotti dal re. Candido si mise al tavola fra Sua Maestà, il suo servo Cacambo e molte dame. Non si poteva far miglior pasto, né si poteva cenare con maggior gusto di quel che ne provò il re. Cacambo spiegava le idee del re a Candido e, benché tradotte, erano sempre concettose. Di tutto quel che maravigliava Candido, questo non era il meno. Essi passarono un mese alla corte. Candido diceva sempre a Cacambo: «È vero, amico, che il paese io vi ho sonnato non ha nessun grado di comparazione col paese ove siamo. Ma finalmente la bella Cunegonda non v'è, e voi ancora avrete senza dubbio qualche amante in Europa. Se noi restiamo qui, non vi faremo maggior figura degli altri. Invece, se torniamo nel nostro mondo con 12 montoni carichi dei ciottoli del Dorado, saremo più ricchi di tutti insieme i re. Non avremo più inquisitori da temere e potremo facilmente riprenderci la bella Cunegonda». Piacque tal discorso a Cacambo. S'ha tanto gusto a gironzare e farsi valere fra i suoi e far mostra di ciò che si è veduto viaggiando, che i due fortunati si risolverono di più non esserlo e di prender congedo da Sua Maestà. «Voi fate una pazzia», disse loro il re. «So bene che il mio paese è piccola cosa, ma quando si vive passabilmente in qualche luogo bisogna restarvi. Io non ho al certo il diritto di ritenere i forastieri. Questa è una tirannia che non è né secondo i nostri costumi né secondo le nostre leggi. Tutti gli uomini sono liberi. Partirete quando vorrete, ma sappiate che l'escita è ben difficile. È impossibile di rivalicare il rapido fiume su cui siete qui giunti per miracolo e che corre sotto a volte di scogliere. Le montagne che chiudono tutto il mio regno hanno 10.000 piedi d'altezza e son dritte come muraglie. Esse occupano in larghezza uno spazio di 10 leghe per ciascuna e non si può discenderle che per precipizi. Peraltro, giacché volete assolutamente partire, io darò ordine agli intendenti di macchine di farne una che comodamente possa trasportarvi. Ma quando sarete condotti attraverso le montagne, nessuno vi potrà accompagnare, perché i miei sudditi han fatto voto di non uscir giammai dal loro recinto, ed essi son troppo saggi per rompere il loro voto. Per resto, chiedetemi tutto ciò che vi piacerà». «Noi non chiediamo a Vostra Maestà», disse Cacambo, «che alcuni montoni carichi di viveri, dei ciottoli o del terriccio del paese». Il re rispose: «Io non capisco qual gusto abbiano le vostre genti d'Europa per la nostra mota gialla. Ma portatevene quanta ne vorrete e buon pro vi faccia». Egli diede ordine in quell'istante ai suoi ingegneri di fare una macchina per levare in alto e calar fuor del regno i due uomini straordinari. 3.000 bravi fisici vi lavorarono. Essa fu pronta in termine di 15 giorni e non costò più di 20 milioni di lire sterline, moneta del paese. Furono messi sulla macchina Candido e Cacambo. Vi erano due gran montoni sellati e brigliati per servir loro di cavalcatura quando avessero scalato le montagne. 20 montoni da basto carichi di viveri, 30 che portavano di regali, consistenti in ciò che il paese aveva di più raro, ed altri 50 carichi d'oro, di pietre e di diamanti. Il re abbracciò teneramente i due forestieri. Fu un bello spettacolo la loro partenza e la maniera ingegnosa con cui furono innalzati essi e i loro montoni alla cima delle montagne. I fisici presero da loro congedo. Dopo di averli posti in sicurezza, a Candido non restò altro desiderio che d'andare a presentare i suoi montoni alla sua bella Cunegonda, messa forse a prezzo. «Camminiamo verso la Caienna. Imbarchiamoci. E vedremo in seguito qual regno potremo comprare».